Sì, ti sento, ti sento. Bene, allora un saluto a tutti e riprendiamo le nostre riflessioni sull'armatura del credente applicata alla persona del Signore Gesù, tornando nel testo che abbiamo letto la volta scorsa di Efesini, capitolo 6, rileggiamo il versetto 11. Dice così la scrittura: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E poi ancora quello che abbiamo letto nel capitolo 3 dei Colossesi, Epistola di Paolo ai Colossesi, dal versetto 9: vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Abbiamo detto la volta scorsa di come noi sappiamo che la scrittura è cristocentrica, ci parla del Signore Gesù, il centro della scrittura, il perfetto adempimento della scrittura è indubbiamente il Signore Gesù. Tutto il messaggio che noi troviamo nella scrittura ci riporta alla sua persona, alla sua opera e al suo esempio. E dunque anche quando noi parliamo dell'armatura, anche l'armatura trova il suo centro, comunque il suo perfetto esempio proprio nel Signore Gesù. E in particolare la prima cosa che abbiamo osservato la volta scorsa è che gli elementi dell'armatura hanno una loro logica se vengono proprio confrontati o applicati nella vita del Signore Gesù. C'è una sequenza logica che parte dall'incarnazione del Signore Gesù nella verità, che poi passa attraverso la sua morte nella giustizia, che poi arriva alla proclamazione della pace, che poi, come vedremo questa sera, passa poi per la fede, per la salvezza e per appunto la parola di Dio. Cosa abbiamo detto la volta scorsa? La volta scorsa ci siamo soffermati sui primi tre elementi dell'armatura. Abbiamo parlato della cintura della verità, ricordando come la cintura era quell'elemento che permetteva al vestito, alla tunica, di colui che appunto la indossava, di aderire completamente al corpo. E abbiamo visto come applicare questo elemento, la cintura della verità al Signore Gesù, ci riporta al fatto che Cristo è la verità, che Cristo fatto carne è stato fatto carne per testimoniare della verità, che Cristo ci ha lasciato un esempio e che noi, contemplando questo esempio, possiamo davvero tenere stretto a noi quel vestito spirituale che il Signore ci chiama ad indossare. In altre parole, seguendo l'esempio di Cristo, impariamo a vivere in questo mondo in maniera giusta e santa. Ci rinnoviamo, proprio come abbiamo letto, a immagine di Cristo, fino al giungere appunto alla sua piena conoscenza. Poi abbiamo parlato della corazza della giustizia. Abbiamo ricordato come la corazza è un elemento di protezione che proteggeva che cosa? Che proteggeva il corpo, il torace, il busto del soldato. E quando si paragona, si accosta la giustizia al Signore Gesù nella scrittura, la si accosta nel fatto, abbiamo letto la volta scorsa, che Dio ha riconosciuto l'uomo peccatore, ma che attraverso il Signore Gesù ha donato la sua giustizia. Cioè Gesù muore e risorge per la nostra giustificazione. Allora noi quando ci confrontiamo con la giustizia di Dio, sicuramente ci riconosciamo peccatori e sicuramente ci sentiamo condannati da questa giustizia, perché noi sappiamo che davanti alla giustizia di Dio siamo mancati. Ma sappiamo però che Cristo ha compiuto due opere di giustizia nei nostri confronti. Un'opera posizionale, potremmo dire, cioè ha ripristinato la nostra giustizia, e poi un'opera quotidiana. Seguendo l'esempio di Cristo, noi possiamo essere ripieni di frutti di giustizia. Cristo è la corazza della nostra giustizia perché Lui proprio ci avvolge come una corazza. È in Lui che noi abbiamo vinto il maligno. È Lui che è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ora verso il Padre. ed è in lui che ci vengono donate tutte le cose. Per cui quando il maligno, quando il nostro avversario ci accusa, ci attacca, facendoci ancora sentire il peso del nostro peccato, ponendo in noi dei dubbi, magari proprio facendo leva sul peccato che è ancora in noi, noi dobbiamo ricordarci che Cristo è la nostra propiziazione. Come una corazza ci avvolge e ci difende. E poi abbiamo parlato dei calzari del Vangelo della pace. Sappiamo bene cosa servivano i calzari. E parlare del Vangelo della pace significa proprio parlare della notizia che Cristo ha fatto la pace con noi e che ci dona oggi la pace. Perché la pace viene paragonata, viene accostata ai calzari? Perché noi sappiamo che i calzari, o comunque in genere il cammino, più in generale il cammino nella scrittura, ci parla della vita, di come noi viviamo. E la scrittura dice che tutti quelli che vogliono vivere in maniera pia per il Signore saranno perseguitati. Allora ecco che il mondo, la vita terrena, è proprio come un percorso pieno di spine, un percorso pieno di sassi, di pietra, un percorso difficile, duro. E noi possiamo vivere questo percorso, compiere questo percorso risultando vincitori in Cristo quando indossiamo proprio la vita di Cristo in noi. E Cristo ci dona la sua pace, ci incoraggia ricordandoci che ha vinto per noi, ci ricorda che anche lui ha subito la persecuzione, le sofferenze, ma che si è rimesso a Dio. Guardando a Gesù, noi vediamo che la sua pace entra nel nostro cuore quando egli ci ricorda che noi siamo inseparabili dal suo amore, quando ci ricorda che siamo più che vincitori in lui, quando ci ricorda che il nemico è stato stritolato sotto i nostri piedi e quando ci ricorda che possiamo correre la nostra gara guardando a Gesù, acquistando nuove forze. Allora la cintura ci fa vedere che se seguiamo l'esempio di Cristo indosseremo strettamente il vestito spirituale, la corazza ci fa vedere che Cristo è la nostra propiziazione e quando Satana ci attacca noi ci ricordiamo che abbiamo un mediatore, i calzari ci fanno vedere che Cristo ci dona la sua pace per vivere la vita terrena in maniera degna del Signore. Proseguendo, ci soffermiamo ora su due altri elementi di difesa. Possiamo notare come l'armatura è composta principalmente da elementi di difesa, proprio perché il Signore conosce la nostra fragilità, conosce le difficoltà che noi possiamo avere nel vivere in questo mondo. E ci sono il quarto e il quinto elemento, che sono lo scudo e l'elmo, che sono due elementi che sono tra loro collegati. Quando noi li paragoniamo al Signore Gesù, sono due elementi collegati tra di loro. Perché? Perché sono due elementi di difesa che vanno ad agire attraverso proprio il parlare della fede e il parlare della salvezza in quelli che sono gli aspetti, potremmo dire, relazionali o comunque di ragionamento che noi possiamo avere nella nostra vita. Cosa significa questo? Che cos'era uno scudo? Che cos'è uno scudo? Prima di tutto, facciamoci questa domanda. Lo scudo era lo strumento di difesa per eccellenza. Dietro lo scudo il soldato si difendeva. Perché allora l'Apostolo Paolo paragona lo scudo alla fede? Perché la nostra fede è proprio come uno scudo. Cosa vuol dire questo? Noi siamo deboli. Tipicamente, principalmente, l'uomo per natura, noi anche credenti, nella nostra natura carnale siamo deboli. Non possiamo dire altrimenti. È una natura soggetta al peccato. Noi pecchiamo volontariamente o anche involontariamente perché siamo comunque in una soggezione per la vecchia natura al peccato e questo è sicuramente un elemento di debolezza. Nessuno di noi può dire io da questo momento non peccherò più, perché il peccato è un qualche cosa che è impregnato nella nostra natura, verso il quale da noi stessi non possiamo fare nulla. Allora Paolo proprio in questi versetti che noi abbiamo un nemico che lancia dei dardi infuocati. Il nostro nemico ci lancia dei dardi infuocati, lo dice Paolo proprio in questi versetti dell'Epistola agli Efesini al capitolo 6. E questo fuoco va proprio a bruciare all'interno di questa nostra vecchia natura, agita le concupiscenze, agita i desideri, agita le volontà, agita l'orgoglio e noi possiamo aggiungere tutte le caratteristiche che vogliamo. E da queste cose nasce poi il peccato. Come dice lo stesso Paolo, la concupiscenza concepisce e poi partorisce il peccato. Allora ecco che come il soldato si nascondeva quando vedeva arrivare queste frecce dietro lo scudo e lo scudo attutiva, lo schermava rispetto proprio a queste frecce, così oggi la fede è il nostro scudo. È attraverso la fede che noi troviamo la difesa e la protezione necessaria per ripararci da questi elementi. E dove lo vediamo innanzitutto? Lo vediamo proprio nel fatto che la scrittura ci fa vedere quanto noi siamo deboli e mancanti e quanto invece attraverso la fede noi possiamo fare delle cose straordinarie. Osserviamo alcuni uomini che ci vengono descritti negli Evangeli, che appunto erano in relazione al Signore Gesù. Per esempio, a un certo punto Gesù disse ai suoi discepoli, leggiamo da Luca capitolo 17, state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna a te e ti dice mi pento, perdonalo. Cosa fa vedere qui Gesù? Qui Gesù fa vedere 2 aspetti. Il primo aspetto è un uomo che pecca. C'è un uomo, dice qui Gesù, che pecca fino a 7 volte. La scrittura dice il giusto pecca 7 volte, ma deve essere davvero giusto. Gesù dirà il giusto pecca anche fino a 70 volte 7. Allora Gesù ci fa vedere un uomo che da una parte pecca. Ci mostra una prima debolezza dell'uomo, proprio il fatto di essere soggetto al peccato. E poi dall'altra parte ci fa vedere un'altra debolezza, un uomo che deve riprendere e perdonare, perché se è molto facile peccare, dall'altra parte è difficile perdonare. E questo ci fa vedere l'altro aspetto della fragilità, della difficoltà dell'uomo. L'uomo è propenso a fare del male e a perdonare e a peccare, scusate, ma difficilmente, anche davanti al ravvedimento, perdona e dimentica. E questo ci fa proprio vedere i 2 diversi aspetti della fragilità umana. E poi non è, dice Gesù, un qualche cosa che succede una sola volta, ma è un qualche cosa che si ripete, è un qualche cosa che fa parte del DNA, della natura dell'uomo. Peccherà contro di te 7 volte, anzi 70 volte 7, tu dovrai perdonarlo tutte le volte. Sarà facile per lui peccare tante volte, perché lui è debole, e sarà difficile per te perdonarlo perché lui è debole, perché tu sei debole. Quale fu la reazione dei discepoli davanti a queste parole del Signore Gesù? Loro non dissero, Signore, sì, è vero, tu hai ragione, faremo così. Non fu una reazione convinta, ma fu piuttosto invece una reazione spaventata, perché si resero conto di essere davanti a un qualche cosa che era più grande di loro. E infatti i discepoli dissero a Gesù, aumentaci la fede. La reazione dei discepoli fu dire, Signore, davanti a una cosa così grande, noi siamo in difficoltà, perché ci rendiamo conto di essere mancanti, di essere deboli, di essere peccatori, di essere davvero soggetti all'iniquità, di difficilmente riescono a fare le cose giuste. Abbiamo bisogno che tu intervenga nella nostra vita, dicevano i discepoli. E come lo puoi fare, Signore? Aumentaci la fede. E quale fu la risposta di Gesù? Fu una risposta davvero consolante, straordinaria, perché Gesù disse, se voi aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, sradicati, trapiantati in mare, e vi ubbidirebbe. Gesù fa capire loro, la fede ha un potenziale straordinario, è proprio come uno scudo che ci protegge. Il nemico renderà, cercherà di rendere in ogni modo facile il nostro vivere nella carne, per cui il peccare 7 volte al giorno, cercherà di rendere difficile il nostro cammino spirituale, il perdono, ma è solo un esempio che qui Gesù fa, ma se la nostra fede è radicata nel Signore ed è grande anche solo come un granello di senape, noi potremo compiere delle opere straordinarie, tra le quali proprio anche vivere spiritualmente e non carnalmente. Per esempio, c'è un altro esempio. Ci fu un uomo che aveva un figlio che aveva uno spirito muto e davanti a questo spirito c'era grande difficoltà. E a un certo punto quest'uomo si presentò davanti a Gesù e disse: questo spirito spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco, nell'acqua per farlo perire. Ci farà proprio capire come quest'uomo dice: Signore, io non posso fare nulla, quello che questo spirito fa è troppo grande per noi. Mio figlio è finito nel fuoco, mio figlio è finito nell'acqua. E a un certo punto quest'uomo dice: ma tu, rivolto a Gesù, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Notiamo quell'uomo davanti a uno spirito così forte, così potente, che aveva straziato suo figlio in quel modo, non aveva ancora capito chi aveva davanti, o comunque non lo considerava grande come poteva essere quello spirito. E dice: Signore, se tu puoi fare qualcosa, aiutaci. E come gli risponde Gesù? Ma tu mi chiedi se puoi? Gesù dice: ogni cosa è possibile per chi crede. E subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Vediamo un altro aspetto dell'uomo. Molte volte l'uomo si trova davanti, noi stessi ci troviamo davanti a cose grandi, a prove davvero grandi, difficili, dure, come poteva essere questa prova di questo ragazzo. E magari queste prove ci portano proprio a dubitare dell'efficacia dell'intervento di Dio. Magari pensiamo che il nostro Dio si rimpicciolisca, che diventi un Dio piccolo, non più capace di aiutarci in una situazione così grande, così difficile. Ma il Signore dice: ogni cosa è possibile per chi crede e per chi ripone la sua fede senza dubitare in me. E ancora pensiamo a Pietro, al discepolo Pietro, quando vede Gesù venire davanti a lui sull'acqua. Tutti sono spaventati nella notte in mezzo alla tempesta, vedono quest'ombra, questa figura, questa sagoma che si muove sull'acqua e gridano, e Gesù dice: state tranquilli, sono io. E Pietro cosa dice? Signore, se sei tu, allora comandami di venire sull'acqua. Ecco la razionalità di Pietro che si scontra con l'irrazionalità di vedere in quel momento questa figura che cammina sulle acque. Non è razionale. Non era razionale Gesù che camminava sulle acque in quel momento. Era un qualche cosa che sì, con la fede Pietro avrebbe capito e sperimentato, ma senza la fede non riusciva a capirlo. E allora Gesù gli disse: va bene, vieni da me. Pietro voleva una prova. Vediamo dunque come davvero la natura, la nostra natura, si scontra con tanti elementi che la rendono debole e fragile. Il peccato, la facilità a commettere il peccato, a vivere nel peccato, contrapposta dall'altra parte invece alla difficoltà di vivere la vita spirituale. Il fatto di rimpicciolire molte volte il nostro Dio davanti a eventi difficili. Il fatto di non credere davvero che Dio sia capace di fare ogni cosa. È in queste cose che i dardi infuocati del nostro nemico si insinuano. Ed è in queste cose che il nostro nemico si introduce per farci cadere, per farci raffreddare spiritualmente. E allora qui ci viene in aiuto il Signore Gesù, colui che è stato tentato, dice la Scrittura, in ogni cosa, però senza mai peccare. Colui che è stato tentato direttamente 3 volte, faccia a faccia da Satana, ma che però ha trionfato. E Gesù ci dice: indossate, prendete questo scudo, imparate da me anche in questo. Come io ho resistito, potrete resistere anche voi. E Pietro lo dice nella prima epistola, dice proprio: umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Il vostro avversario va attorno come un leone ruggente. Resistetegli come stando fermi nella fede. Allora lo scudo della fede ci fa proprio vedere questo. Ci fa vedere che Cristo rende efficace la nostra fede, ci fa vedere che Cristo consola il nostro cuore, ci fa vedere che Cristo ci rende vittoriosi e ci fa vedere che Cristo ci permette di resistere davanti al nemico. E indossare lo scudo della fede per noi vuol proprio dire che cosa? Vuol dire che la nostra preghiera deve essere: Signore, io so di essere debole, so di essere troppo razionale per capire davvero le cose spirituali fino in fondo da me stesso, so di rimpicciolirti molte volte davanti agli eventi, so di scoraggiarmi facilmente. Aiutami tu, Signore, vieni in aiuto alla mia fede, alla mia debolezza. Proseguendo, dicevamo che ci sono due elementi correlati ed effettivamente correlato all'aspetto dello scudo della fede. Perché? Perché la fede ci ha fatto vedere un aspetto, potremmo dire, psicologico della nostra vita, di come noi, la nostra natura, il nostro carattere, il nostro ragionamento sono deboli. L'elmo che cosa faceva? Era uno strumento, era un elemento dell'armatura che garantiva la protezione della testa. E la testa è spesso identificata nella scrittura con il ragionamento. Quello che noi vediamo è che il Signore non solo ci ha salvato a livello posizionale, ma ci ha dato anche una salvezza da tutti gli elementi negativi, nocivi nella nostra vita quotidiana. Cioè ci permette di evitare quelli che sono gli effetti, o ci permette di cadere appunto in questi elementi negativi e nocivi nel peccato, in altre parole. Ma questa salvezza, intesa proprio come una liberazione, è una liberazione che il Signore dà anche ai nostri pensieri, al modo in cui noi ragioniamo. Cristo rinnova non solo il nostro comportamento, ma rinnova anche i nostri pensieri, il nostro modo di ragionare, perché poi alla fine tutto nasce da lì. Da dove nascono le nostre azioni? Da come noi ragioniamo e da come noi pensiamo. Da dove nasce il nostro comportamento? Dal modo in cui noi abbiamo di vedere le cose. Per cui Cristo, per rinnovarci, prima di tutto deve rinnovarci a livello mentale, a livello dei nostri ragionamenti, dei nostri pensieri. Non a caso il Signore Gesù non ci nasconde una verità molto importante. Dal cuore, dice, che noi sappiamo è la sede dei pensieri, dei ragionamenti, come li identifica la Scrittura, vengono che cosa? Pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Gesù parte da un dato di fatto. Perché è importante parlare dell'elmo della salvezza? Perché è importante vedere la protezione che il Signore può dare alla nostra testa e ai nostri pensieri? Perché il dato di fatto, che è anche il punto di partenza di quest'analisi, è: dal nostro cuore vengono cose malvagie. Il cuore dell'uomo non rigenerato è una fonte impura, dalla quale potremmo dire esce dell'acqua sporca. Escono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Se noi notiamo, escono pensieri malvagi a 360 gradi. Qui ci viene parlato di tutti gli aspetti della vita dell'uomo: l'aspetto relazionale, le fornicazioni o i furti, o gli adulteri, o gli omicidi, l'aspetto comportamentale, ancora i furti, l'aspetto del verbale, delle parole, le false testimonianze, le diffamazioni. Ci sono tutti gli aspetti della vita dell'uomo. E potremmo dire, per ogni aspetto della vita dell'uomo, dal nostro cuore esce un qualche cosa di malvagio. Allora, che cosa ci fa vedere Gesù? Gesù ci fa vedere una cosa molto importante. Paolo ai Corinzi dice che il Signore ha rinnovato prima di tutto la nostra mente e che noi oggi abbiamo la mente di Cristo. E il Signore Gesù, a un certo punto, dopo che si è manifestato ai discepoli, la Scrittura dice, fa una cosa molto importante: aprì loro la mente per capire le Scritture. E poi dice: ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Gesù aprì la mente e promise lo Spirito Santo. Perché? Perché sapeva che noi da noi stessi non potremmo capire le verità di Dio. Il la mente, il cuore dell'uomo, la sede del ragionamento dell'uomo è impregnato di peccato, per cui è incapace di produrre un'acqua limpida, un'acqua pura, capace di capire le cose di Dio. Ma il Signore, nella sua salvezza, nella sua liberazione, ci dà che cosa? Ci dà l'elmo della salvezza, cioè rinnova la nostra mente e apre la nostra mente per poter capire ogni giorno le cose del Signore. Per noi parlare dell'elmo della salvezza in relazione al Signore Gesù significa che cosa? Significa ricordare che noi dovremmo pregare ogni giorno, Signore, apri, rinnova ogni giorno la mia mente affinché io possa sempre più capire le tue cose e affinché da questa mente possano uscire sempre più pensieri che siano buoni e secondo la tua volontà. L'Apostolo Paolo, parlando sempre agli Efesini, nel ricordare che ci dobbiamo spogliare del vecchio uomo, dice ancora, e ad essere rinnovati dove? Nello spirito della vostra mente. Tutto parte dalla mente. E poi dalla mente, di conseguenza, tutto si traduce in azioni pratiche. Quando Paolo dice di non conformarsi a questo mondo, e notiamo, la conformazione è una cosa pratica. Conformarsi significa avere una forma, prendere una forma. Allora Paolo sta dicendo: non prendete la forma del mondo, cioè praticamente non abbiate in voi la forma del mondo, cioè non uniformatevi, non seguite il mondo, ma siete trasformati. E Paolo non parla di una trasformazione a livello pratico, ma parla di che cosa? Ma dice siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora la sequenza logica è sempre questa: dalla mente partono dei pensieri e dei pensieri si traducono in azioni. Se alla base di una vita rinnovata c'è una mente rinnovata. Ed indossare per noi proprio l'elmo della salvezza vuol dire avere innanzitutto una mente rinnovata per definizione, in quanto Cristo l'ha rinnovata nella nostra nuova nascita. Ma poi elevare al Signore la preghiera ogni giorno di dire: Signore, aiutami a vivere davvero con una mente rinnovata. E nella scrittura più volte ci viene spiegato cosa vuol dire praticamente avere una mente rinnovata. Per esempio, Pietro dice: dopo avere predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza. Ma prima di essere sobri e avere una piena speranza in Dio, la mente deve essere attiva, predisposta all'azione. Paolo ai Filippesi cosa dice? Tutte le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, conosciamo bene questo elenco, siano oggetto dei vostri pensieri. Non dice fatele, ma prima di tutto siano oggetto dei vostri pensieri, perché poi dai pensieri si tradurranno in azioni. E ancora Paolo ai Corinzi dice: demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero, scusate, ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Questo significa nella pratica, paragonandolo al Signore Gesù, rivestire per noi l'elmo della salvezza. Il Signore Gesù, prima di tutto, rese prigionieri i propri pensieri. Pensiamo a Gesù nel Getsemani. C'era un pensiero che gli diceva: allontana da me questo calice. Ma subito dopo ci fu un pensiero che disse: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E da lì partì tutto. Nel Getsemani ci fu una lotta di pensieri nella mente. Ma lì Gesù trionfò, dimostrandoci che possiamo trionfare anche nella nostra mente. E poi da lì verrà tutto il resto. Per cui indossare proprio quest'elmo della salvezza per noi significa ricordarci che Cristo ha aperto la nostra mente, che noi abbiamo la mente di Cristo, che Lui l'ha rinnovata, che abbiamo una mente che può essere predisposta all'azione, che abbiamo una mente che può essere ubbidiente a Cristo, ma che dobbiamo ovviamente, come diciamo prima, indossare questo elemento dell'armatura, per cui pregare il Signore di dire: Signore, ma che la mia mente possa davvero essere così. E infine parliamo della spada dello Spirito. La spada, noi sappiamo, nell'armatura è l'unico elemento di attacco. E per capire il significato della spada applicata al Signore Gesù, noi dobbiamo prima di tutto chiederci che cos'è stata, che cos'è stata la spada nella storia. La spada è una delle armi più antiche che noi troviamo nella storia, però è stata l'ultima arma ad essere sostituita dalle moderne tecnologie. Diceva uno storico che la spada è stata un elemento rivoluzionario e che probabilmente l'arma che è stata rivoluzionaria come la spada, che ha dato un peso, un contributo allo sviluppo bellico, che ha cambiato il modo di lottare, il modo di fare la guerra, come la spada, dopo la spada, diciamo, l'arma che ha contribuito appunto a dare un altro elemento di rivoluzione alla storia, è stata la balestra. Se noi pensiamo che della spada si parla nei millenni prima di Cristo, e se pensiamo che la balestra è arrivata intorno al XVII secolo, noi capiamo per quanto lungo sia stato il periodo nel quale la spada effettivamente è stata l'arma per definizione. Perché poi la balestra? Perché la balestra è stata l'arma che più si è avvicinata alle moderne armi da fuoco. Era un'arma che non prevedeva più il combattimento corpo a corpo, ma la balestra fu introdotta dai francesi nel XVI-XVII secolo. Per cui pensiamo per quanto tempo la spada è stata una. Non c'era arma importante e particolare come la spada. Perché questo? Perché la spada effettivamente era un'arma unica. Non esisteva, non c'era nell'antichità un'altra arma paragonabile alla spada. La spada aveva delle caratteristiche che la rendevano unica, a partire dal materiale con cui era fatta, era forgiata, era pura, era resistente, veniva bonificata, veniva temprata, era maneggevole. La spada veniva chiamata, si diceva che la spada era una spada da una mano e mezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il soldato poteva usarla indifferentemente con una o con due mani, non cambiava. Ma non solo, la spada era perfettamente bilanciata, per come era fatta, era perfettamente bilanciata, aveva un'impugnatura, un'elsa, una guardia, un pomo, tutti gli elementi che erano fatti in maniera da renderla bilanciata perfettamente. E poi la spada era completa, era fatta, da tre parti, potremmo dire. La parte più vicina all'impugnatura era la parte più robusta che serviva per difendersi. La spada era anche un elemento di difesa. La parte media era la parte più, diciamo, più, forte, più veloce, perché serviva a muovere la spada e ad incrociarsi con la parte nemica, con la spada nemica. E per cui la rendeva maneggevole. La spada era proprio divisa in forte, medio, si chiamava, e debole. Il forte è la parte più vicina all'impugnatura, più pesante, più dura, perché era la parte che serviva per difendere. Il medio, la parte centrale, molto più affusolata, molto più sottile, perché? Per renderla appunto veloce, maneggevole, più leggera, perché si doveva muovere contro l'arma nemica. E il debole, l'ultima parte, che era molto, molto più debole rispetto alle altre, ma era molto più affilata. Perché? Perché è lì che il soldato offendeva, trafiggeva, colpiva. Per cui un elemento completo, un elemento efficace. La spada, la parola di Dio, viene paragonata a un'arma a doppio taglio. Perché a doppio taglio? Perché non andava mai a vuoto, sia nel movimento di andata che nel movimento di ritorno, colpiva sempre. Tutti questi elementi erano elementi di cui prima, nella storia, non si parlava, non c'erano. Non c'erano altre armi pure, resistenti come la spada. Non c'erano altre armi bilanciate, efficaci, micidiali, maneggevoli, veloci come la spada. Era lo strumento perfetto. E poi era costruita su misura. Le dimensioni, il peso, il bilanciamento, il disegno erano scelto per colui che la doveva utilizzare. Era uno strumento perfetto. Non a caso è durata come arma di primaria importanza praticamente fino al XVI-XVII secolo, fino alla fine del Medioevo. Perché la spada dello spirito? Perché la parola di Dio viene paragonata alla spada? Che cos'è la parola di Dio? Gesù dice: voi investigate le scritture, esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Le scritture, la parola di Dio, dicevamo all'inizio, sono quegli elementi che rendono testimonianza. Quando Gesù incontra i due discepoli sulla via di Emmaus, cominciò da Mosè e tutti i profeti a spiegare loro tutte le scritture che lo riguardavano. Allora tutte le scritture parlano di Cristo. E quando noi apriamo la scrittura, e quando noi leggiamo la vita di Cristo, e quando noi ci impersonifichiamo in questa vita, ci immedesimiamo in questa vita, prendiamo in noi questo esempio di Cristo, questo esempio di Cristo entra nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente, nei nostri pensieri, ed è proprio uno strumento come la spada. È perfetto, è completo, è micidiale, non manca di nessun elemento. La spada era uno strumento perfettamente maneggevole, perfettamente efficace, perfettamente personalizzato per la persona, e quando un soldato aveva nelle sue mani una spada, potremmo dire, aveva un potenziale di attacco completo. Era completo. Non serviva un'altra arma, perché la spada era un elemento, era un'arma completa. Quando noi guardiamo a Cristo, quando noi ci immedesimiamo, ci impersonifichiamo nell'esempio di Cristo, noi che cosa abbiamo? Che cosa entra in noi? La vita di Cristo entra nella nostra vita, si fonde con la nostra vita. Noi ricalchiamo le orme di Cristo e tendiamo a vivere una vita che è stata perfettamente efficace come la sua. Potremmo dire per dire in un altro modo. Vogliamo vivere una vita veramente efficace? Ebbene, non c'è nulla di più perfetto, di più completo, di più efficace e di più calzante della vita di Cristo. Non troveremo nulla più della vita di Cristo che ci permette, ci fornisca di darci, ci permetta di avere tutti quegli elementi, ci fornisca tutti quegli elementi necessari a vivere la vita spirituale. L'Apostolo Pietro scrive queste parole: Cristo ha sofferto per voi perché? Lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E poi dice tutte le cose che Gesù ha fatto. La vita di Cristo è l'esempio per eccellenza. La vita di Cristo è l'esempio completo. Perché è come una spada? Perché è uno strumento rivoluzionario, perché è uno strumento perfettamente efficace. Perché è uno strumento completo, perché è uno strumento personalizzato per ognuno di noi, anche se noi siamo tutti diversi, ma la vita di Cristo è personale, personalizzata per ognuno di noi. Non c'è nessun ambito, nessun aspetto della nostra vita nella quale questa vita non possa entrare, penetrare e cambiare e stravolgere, sconvolgere. Allora, la scrittura che cos'è? In definitiva, è la testimonianza delle opere di Cristo, scritta per noi. Ed è come la spada. Perché? Perché abbiamo detto che è completa, personale, pienamente efficace, pura, perfetta in un certo senso, come perfetta, straordinaria era la spada. La spada era un elemento unico nel suo genere, non se ne trovavano di uguali. Ci sono voluti millenni per arrivare a trovare un'arma che fosse altrettanto micidiale. Così come la testimonianza di Cristo è unica nel suo genere. E se noi vogliamo vivere davvero una vita spirituale, allora ecco che le parole, la testimonianza di Cristo, sono l'unico elemento per poterlo fare davvero. Cristo è stato simile a noi in ogni cosa, ma senza peccare. E allora vediamo l'esempio di un uomo che non ha mai peccato, il Signore Gesù. Ecco la sua efficacia, la sua perfezione. Cristo ha vissuto le nostre debolezze, è stato tentato. Nella parola noi vediamo, impariamo come difenderci. Nella parola vediamo l'esempio, le orme di Cristo. Dice la scrittura che Cristo ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. E noi possiamo imparare l'ubbidienza. Cristo ci ha lasciato una statura perfetta e noi possiamo tendere a quella statura che è perfetta. E alla fine Paolo a Timoteo dice: che questa spada è data perché l'uomo sia completo e ben preparato. Allora, in definitiva, in pratica, prendere nelle nostre mani questa spada dello Spirito significa riconoscere che la vita e l'esempio di Cristo che ci è ricordato nella Scrittura sono elementi perfetti, unici e completi, non ce ne sono dissimili. E che se vogliamo vivere una vita spirituale, dobbiamo guardare a Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta, cioè perfettamente efficace. Dunque, in conclusione, cosa abbiamo visto questa sera? Abbiamo visto tre elementi che ci mostrano come noi siamo deboli, incapaci: l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, come purtroppo i nostri pensieri, la nostra fede sono deboli e vacillano, ma come, ancorandoci al Signore Gesù, noi possiamo davvero trionfare e vivere una vita spirituale. Che la nostra preghiera possa essere davvero: Signore, aumentaci la fede, Signore, dacci una fede sincera, viva in te, che sarà scudo contro gli attacchi del nemico. Che la nostra preghiera possa essere: Signore, la nostra mente, il nostro cuore sono una fonte di pensieri malvagi, ma tu, Signore, puoi darci l'elmo, puoi proteggerci. E infine, Signore, noi sappiamo che la vita del tuo figliuolo è un esempio perfetto. E allora aiutaci, Signore, a vivere e a ricercare ogni giorno questo esempio perfetto. Allora ecco che davvero l'armatura spirituale applicata al Signore Gesù assume un significato straordinario. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.